Buongiorno a tutti. Apriamo la parola del Signore nel libro di Daniele, come Massimo ha già indicato. Oggi continuiamo lo studio di questo libro che abbiamo iniziato qualche settimana fa, meglio così? Sì, ok. Continuiamo il nostro studio in questo libro molto importante e molto utile per noi, il libro di Daniele. E siamo giunti oggi al capitolo 4. Un altro sogno del re di Babilonia, Nabucodonosor, che io chiamo Nabucco perché è più semplice. Leggiamo il capitolo 4, salterò come al solito alcuni versetti perché è un po' lungo. Daniele 4, cominciando al versetto 4. Io, Nabucco, ero tranquillo in casa mia e felice nel mio palazzo. Ebbi un sogno che mi spaventò. I pensieri che mi assalivano mentre ero a letto e le visioni del mio spirito mi riempirono di terrore. Ordinai perciò di condurre in mia presenza tutti i saggi di Babilonia perché mi dessero l'interpretazione del sogno. Allora vennero i magi, gli incantatori, i caldei, gli astrologi. Io raccontai loro il sogno, ma essi non poterono darmene l'interpretazione. Infine si presentò davanti a me Daniele, detto Baltazar dal nome del mio Dio, e nel quale è lo spirito degli dei santi. E io gli raccontai il sogno. È il sogno di un albero che Nabucco racconta, e noi andiamo al versetto 20, con la risposta di Daniele, versetto 20. L'albero che il re ha visto e che era diventato alto e robusto, al punto che la sua altezza giungeva al cielo ed era visibile dalle estremità della terra, l'albero dal fogliame bello, dal frutto abbondante in grado di nutrire tutti, sotto il quale si riparavano le bestie di campi, e tra i cui rami abitavano gli uccelli del cielo, sei tu, o re. Tu sei diventato grande e potente. La tua grandezza giunge fino al cielo e il tuo dominio si estende fino alle estremità della terra. Poi il re ha visto un santo veliante che scendeva dal cielo e diceva: abbattete l'albero e distruggetelo, però lasciate intera il ceppo e le sue radici, legati con catene di ferro e di bronzo, fra l'erba dei campi, sia bagnato dalla rugiada del cielo e abbia la sua parte con gli animali della campagna, finché siano passati sopra di lui sette tempi. Questa è l'interpretazione, o re. È un decreto dell'Altissimo che sarà eseguito sul re, mio signore. Tu sarai scacciato di mezzo agli uomini e abiterai con le bestie dei campi. Ti daranno da mangiare l'erba come ai buoi. Sarai bagnato dalla rugiada del cielo e sette tempi passeranno su di te finché tu riconoscerai che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. Quanto poi all'ordine di lasciare il ceppo con le radici dell'albero, ciò significa che il tuo regno ti sarà ristabilito dopo che avrai riconosciuto che il dominio appartiene al cielo. Perciò, o re, accetta il mio consiglio. Metti fine ai tuoi peccati, praticando la giustizia, e alle tue iniquità, mostrando compassione verso gli afflitti. Forse la tua prosperità potrà essere prolungata. Tutto questo avvenne al re Nabucco. 12 mesi dopo, mentre passeggiava sul terrazzo del palazzo reale di Babilonia, il re disse: «Non è questa la grande Babilonia che io ho costruita come residenza reale, con la forza della mia potenza e per la gloria della mia maestà?» Il re aveva ancora la parola sulle labbra quando una voce venne dal cielo e disse: «Sappi, o re Nabucco, che il tuo regno ti è tolto. Tu sarai scacciato di mezzo agli uomini e abiterai con le bestie dei campi. Ti daranno da mangiare erba come i buoi e passeranno sette tempi sopra di te finché tu riconoscerai che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole». Versetto 34. Alla fine di quei giorni io, Nabucco, alzai gli occhi al cielo e la ragione tornò in me. Benedessi l'Altissimo, lodai e glorificai colui che vive in eterno. Il suo dominio è un dominio eterno, il suo regno dura di generazione in generazione. Tutti gli abitanti della terra sono come un nulla davanti a lui. Egli agisce come vuole, con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra. E non c'è nessuno che possa fermare la sua mano o dirgli: che fai? Fermiamo qui, ci fermiamo qui. Questa è la parola di Dio. Questa storia che abbiamo appena letto è la storia di un uomo che Dio chiamava. Un uomo a chi Dio parlava, ma che non voleva ascoltare. Questo è il tema centrale di questo brano. La storia di un uomo che Dio chiamava in continuazione, con cui Dio parlava, ma non voleva ascoltare. La Bibbia ci dice che Dio parla agli uomini. Dio ci parla. E questa è un'idea stupenda, se ci pensiamo un secondo, che il Dio dell'universo parla agli uomini, li chiama. In Giobbe 33, uno degli amici di Giobbe, Eliù, dice: Dio parla una volta e anche due, ma l'uomo non ci bada. Parla per via dei sogni, di visioni notturne, quando un sonno profondo cade sui mortali. Dio parla, ci parla in vari modi. Può parlare nei sogni, come ha fatto qui con Nabucco, e penso che lo faccia ancora oggi, soprattutto nei paesi dove la Bibbia non è disponibile. Dio parla a noi soprattutto attraverso la sua parola, ma ci parla in tanti modi. Ci parla attraverso i pensieri che noi abbiamo quando leggiamo la sua parola. Ci parla attraverso altre persone, attraverso le circostanze. Però il problema è che spesso facciamo finta di non sentire. Spesso non vogliamo ascoltare quando Dio parla. E penso che per questo che questa storia è nella Bibbia. Lo Spirito Santo ha conservato questa storia nella Bibbia perché questa storia è la storia di un uomo tipico. È l'esempio tipico dell'uomo, della persona a chi Dio parla e che non vuole ascoltare. E per quello che ripeto, quello che dico ogni volta quando predico su questo libro, non dobbiamo focalizzarci sul fatto che questa storia è ambientata a Babilonia 2500 anni fa, in un contesto diverso che non c'entra niente con noi. Non dobbiamo focalizzarci sul fatto che Nabucco era un re di Babilonia, che noi non siamo un re. No, dobbiamo pensare che Nabucco è un esempio tipico di persona che non vuole ascoltare. E per capire cosa succede in questo capitolo, bisogna ricordarci i tanti modi in cui Dio ha parlato a Nabucco. No? A volte per capire un brano nell'Antico Testamento bisogna ricordarci del contesto. Quindi cerchiamo di ricordarci quante volte Dio ha parlato con Nabucco. Guardate come capitolo 1, versetto 19. Il re ammirava Daniele e i suoi amici. Il re ammirava questi ragazzi, questi adolescenti, per la loro saggezza. E già lì Dio stava parlando con Nabucco. Forse Nabucco avrà pensato: come mai questi ragazzi sono così intelligenti, così speciali? C'è qualcosa a che fare con il loro Dio, la loro religione? Dio già parlava a Nabucco. Poi nel capitolo 2, versetto 1, Nabucco ebbe dei sogni che lo turbarono. Dio, ancora una volta, ha parlato con lui. 2.47, Nabucco è confrontato con la potenza di Dio. Dice: in verità il vostro Dio è il Dio degli dèi, il Signore dei re. È appena stato confrontato con un profeta di Dio che non solo ha spiegato il suo sogno, ma ha anche raccontato che cosa ha sognato. Quindi Dio parlava a Nabucco. Però Nabucco non ha capito niente. Lo sappiamo perché nel capitolo 3, vi ricordate, si è fatta una statua di 30 metri. No? Nel capitolo 2 ha avuto un sogno e Dio ha detto a Nabucco: il tuo regno è come una statua talmente fragile che un giorno, come tutti i regni, il mio Messia verrà per abbattere questa statua. E dopo Nabucco non ha trovato niente di meglio da fare che farsi una statua di 30 metri e chiedere che tutti si inchinassero davanti a questa statua. Quindi non voleva sentire. Quindi Dio ha parlato di nuovo, capitolo 3, versetto 24. Nabucco fu spaventato, perché Dio è intervenuto di nuovo e apparso nella fornace. 3.29, ammette di nuovo che non c'è nessun Dio come il Dio di Daniele. Non c'è nessun altro Dio che possa salvare in questo modo. Capitolo 4, versetto 4, il capitolo di oggi, di nuovo Dio parla. Nabucco ha un sogno che lo spaventa, però non vuole sentire. Avete notato che nei versetti 7 e 8 si dice che cosa fa? Chiama i magi, gli incantatori, i caldei, gli astrologi. Perché non chiama Daniele? Cioè abbiamo già capito che i magi, gli astrologi, non sono capaci di interpretare i sogni, mentre Daniele è capace. Quindi perché non chiama Daniele subito? Perché non ha voglia di sentire quello che Dio ha da dire. Versetto 29, 12 mesi dopo, dopo il sogno, Nabucco ancora dice, parla della sua gloria, del suo regno, con arroganza. Quindi capite un po' il contesto di un uomo a chi Dio parla, è da 4 capitoli che Dio parla e Dio non vuole ascoltare. Non so se questo personaggio ti ricorda qualcuno, non so se tu conosci qualcuno a chi Dio parla e che non vuole ascoltare, o a chi Dio ha parlato per tanti anni. O forse Nabucco sei proprio tu, forse Dio ti sta parlando, forse in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi, Dio ti sta parlando in vari modi, ma tu sei come Nabucco, non vuoi ascoltare. E questo brano ci pone 2 domande molto semplici che vorrei porre. La prima è: perché Nabucco non vuole sentire? Perché Nabucco non vuole ascoltare quando Dio parla? E la seconda è: che cosa Dio voleva dire a Nabucco? Quindi la prima domanda: perché Nabucco non voleva ascoltare, non voleva sentire? La risposta è molto semplice: l'orgoglio. L'orgoglio umano. E per quello che Nabucco è tipico, noi come uomini abbiamo un problema fondamentale. Quando Dio parla a noi, noi abbiamo un problema auditivo, un problema di udito. Non sentiamo perché c'è l'orgoglio umano che ci tappa le orecchie. E l'orgoglio umano è definito molto bene nel versetto 30. Vorrei soffermarmi un attimo su questo versetto 30. Guardate quello che dice Nabucco, che esprime molto bene quello che abbiamo nel cuore. Non è questa la grande Babilonia che io ho costruita come residenza reale, con la forza della mia potenza e per la gloria della mia maestà? Apro una breve parentesi solo per dire che questa affermazione è stata confermata dall'archeologia e della storia. Sappiamo in effetto che Nabucodonosor è stato soprattutto un re costruttore, è lui che ha ampliato Babilonia e che l'ha trasformata nella città più grande del mondo antico. Oggi rimane molto poco, quasi niente, però abbiamo una piccola idea della bellezza e della grandezza di Babilonia. Abbiamo ritrovato una delle porte della città, la porta di Ishtar, una delle divinità della città, e questa porta faceva 13-14 metri di altezza. Quindi immaginate quando qualcuno entrava a Babilonia, aveva già subito l'idea della gloria di Nabucco, della potenza dei babilonesi. Quindi è stato confermato dalla storia, chiudo la parentesi. Ma quello che dice Nabucco qui esprime molto bene l'orgoglio umano con due piccole cose. Prima di tutto, con la mia forza, con la forza della mia potenza ho fatto queste cose. Ecco, questo esprime bene l'orgoglio del nostro cuore, no? Il mito del self-made man. Io mi sono fatto da solo. Posso essere fiero di quello che ho fatto nella vita. Non devo ringraziare nessuno. Non devo rendere conto a nessuno. Questa frase, con la mia forza, con la mia potenza, ho fatto queste cose, esprime il nostro desiderio di autonomia. No? La radice del peccato è la volontà di autonomia. essere indipendenti da Dio, decidere per noi quello che è giusto o sbagliato. E poi la seconda parte è questa piccola frase, per la mia gloria. No, ho costruito tutte queste cose con la mia forza e per la mia gloria. Ecco, ancora una volta, questo esprime proprio il cuore umano non rigenerato, il desiderio di essere ammirato, riconosciuto, il desiderio di ricevere la gloria per quello che facciamo. Questo è il cuore umano di natura. Con la mia forza ho fatto queste cose. Per la mia gloria voglio essere riconosciuto e ammirato. E che nessuno dica quando legge questa frase, ma questo non mi riguarda perché io sono timido. Io non sono orgoglioso, io sono timido. Non ho mai costruito niente, non sono stato un re. Sono una persona timida. È possibile essere timido e essere orgoglioso nei confronti di Dio. Anzi, io credo che fondamentalmente le persone timide sono orgogliose. Cioè la radice della timidezza è l'orgoglio. La persona è timida perché non ha voglia di fare una figura, perché ha un'alta opinione di se stessa. Secondo me le persone veramente umili non sono timide perché non hanno paura di fare una brutta figura. Quindi i timidi possono essere orgogliosi. Anche un fallito può essere orgoglioso. Uno potrebbe leggere questo versetto e dire, ma io non sono mica Nabucco, io sono un fallito, non ho concluso niente nella vita, quindi non si può dire che sono veramente orgoglioso. Ma ricordiamoci che l'orgoglio umano non è il fatto di ricevere la gloria e l'ammirazione, è il fatto di desiderarla. Il fatto nel nostro cuore di desiderare, di essere riconosciuti, di essere ammirati. E questo è un problema che tutti noi abbiamo. E siccome il problema umano è l'orgoglio, Dio deve intervenire per umiliare le persone. Ed è proprio quello che ha fatto qui in questa storia, ha umiliato Nabucco. Adesso quello che Dio ha fatto è una cosa un po' strana, non si capisce esattamente cosa è successo a Nabucco, forse è caduto in depressione, non lo so, è la descrizione simbolica di un tipo di depressione, o forse ha avuto una malattia mentale. Sappiamo che esiste un tipo di malattia mentale dove la persona pensa di essere un animale, ma in un modo o nell'altro Dio ha colpito Nabucco per umiliarlo, perché c'era questo orgoglio che impediva a Nabucco di sentire quando Dio parlava così chiaramente. Ovviamente la questione per noi, la domanda è chiara, anche noi siamo tentati di essere come Nabucco, anche noi abbiamo un cuore troppo orgoglioso per sentire quando Dio ci parla, e questo forse è un problema nel nostro rapporto con Dio. Facciamo finta di non sentire o non vogliamo venire a Lui. Forse diciamo che siamo interessati alla Bibbia, al cristianesimo, che ci abbiamo pensato, però non vogliamo venire a Dio. Infatti l'esempio di Nabucco è interessante perché ci fa vedere che c'è una differenza fra essere interessato a Dio, essere affascinato da Dio e sottomettersi a Dio. Anche Cristo dice la stessa cosa ai capi ebrei in Giovanni 5,39, dice questa cosa molto profonda, dice «Voi investigate le scritture, eppure non volete venire a me per aver la vita». Voi investigate le scritture, ma non volete venire a me. È possibile leggere la Bibbia, studiare la Bibbia per anni e non venire a Cristo? È possibile andare in chiesa, sentire le stesse cose, senza venire a Cristo, senza volere ascoltare? Oppure può darsi che siamo credenti, siamo venuti a Cristo, però c'è ancora un residuo di orgoglio nel nostro cuore, non vogliamo sentire quello che Dio dice. Forse Cristo ci sta chiamando, forse Cristo sta rimettendo in discussione alcune cose nella nostra vita, alcuni atteggiamenti, alcune cose che facciamo, ma non vogliamo sentire. Ecco, quello che questa storia ci insegna, che dobbiamo capire, è che quando Dio ci parla, quando Dio vuole parlarci e noi non sentiamo, Dio insiste. No? Quando Dio ci parla e che noi non vogliamo capire, Dio insiste. E ha vari modi di insistere. Con Nabucco è stato un problema mentale. Con Giobbe è stata una malattia. Giobbe è un esempio interessante, era un uomo integro, però aveva ancora nel suo cuore questo residuo di orgoglio, di autonomia, di dubbi, che doveva essere purificato. E Dio l'ha umiliato con una malattia. E anche noi, se rifiutiamo di ascoltare quando Dio ci vuole dire qualcosa, Dio insisterà, forse con una malattia. Ora, non voglio essere frainteso, non sto dicendo che le malattie o i problemi di salute sono un castigo da Dio, però sto dicendo che le malattie o i problemi di salute sono sempre un'opportunità per ascoltare Dio. Dio ci parla sempre tramite le malattie, i problemi di salute. Quindi se in questi giorni, queste settimane, questi mesi, questi anni Dio ci ha parlato, Dio ci ha chiamato e lo sentiamo, lo sappiamo, non facciamo finta di non sentire, ascoltiamolo. Anche perché il fatto che Dio ci parli, ci chiami, è un segno di grazia. Una cosa molto bella in questo brano è la grazia di Dio, il fatto che c'è un ceppo che rimane, no? Vedete nel versetto 26. Nel sogno l'albero è stato abbattuto, però Dio ha risparmiato il ceppo e ciò significa che il tuo regno ti sarà ristabilito dopo che avrai riconosciuto che il dominio appartiene al cielo. Questa è la bellezza della grazia di Dio. Anche se Dio ci umilia, anche se Dio abbatte il nostro albero, c'è sempre speranza. Lascia sempre il ceppo, c'è sempre possibilità di tornare, di chiedere perdono. Quindi Dio ha parlato a Nabucco, Dio ci parla. Ma che cosa voleva dire Dio a Nabucco? Perché lo chiamava? Questa è la seconda domanda che voglio vedere. Molto semplicemente, Dio chiamava Nabucco a quello che noi chiamiamo la conversione. Noi nel nostro gergo cristiano noi parliamo molto di conversione, mi sono convertito al Signore. Ma cosa vuol dire esattamente conversione? Penso che questo brano ce lo spieghi molto bene. La conversione alla quale Dio chiamava Nabucco significa due cose. La prima cosa è un cambiamento di vita. Versetto 27. Daniele dice: accetta il mio consiglio. Anche questo è un segno della grazia di Dio, che Daniele aveva a cuore Nabucco. Questa è una cosa molto bella. Daniele era turbato di quello che succedeva a Nabucco. Anche questo è un segno della grazia di Dio. E Daniele dice: accetta il mio consiglio. Metti fine ai tuoi peccati e alle tue iniquità. Ecco, questa è la prima cosa che significa conversione. Mettere fine ai nostri peccati, alle nostre iniquità. Cambiare il nostro modo di vivere. Fare la volontà del Signore, smettere di vivere come se Dio non ci fosse, smettere di fare o di dire le cose che sappiamo sono sbagliate, e lo sappiamo perché abbiamo questa coscienza che Dio ci ha dato. E questa è la differenza fra la fede cristiana e le spiritualità o le filosofie orientali che vanno talmente di moda oggi. Che nella fede cristiana c'è qualcuno, c'è Dio che ha autorità sugli uomini e chiede il cambiamento. Per quello che secondo me le spiritualità orientali sono così popolari oggi, perché non sfidano l'orgoglio umano, non parlano di peccato, non c'è una dimensione etica. Anche se ti chiedono di cambiare, comunque si tratta sempre di meditazione, di guardarsi dentro. non c'è nessuna autorità superiore, non c'è un Dio che ti dice tu devi cambiare. E per quello che molte persone si dicono atee, molte dicono io sono ateo, perché in fondo non hanno voglia che ci sia Dio, perché capiscono che se Dio esiste crea un sacco di tanti problemi, che se Dio esiste vuol dire che c'è qualcuno sopra di me con autorità, che ha il potere di chiedermi di cambiare. Nel Salmo 55 c'è questo pensiero molto interessante, il salmista dice Dio li umilierà perché essi rifiutano di cambiare e non temono Dio. Salmo 55, 19, Dio li umilierà perché essi rifiutano di cambiare. C'è questo problema nell'essere umano, il rifiuto di cambiare vita. Invece la conversione comincia proprio così, con un cambiamento di vita, di attitudine. Metti fine ai tuoi peccati. E questo ci porta alla seconda cosa nel questo concetto di conversione, ed è il fatto di accettare la sovranità di Dio sulla nostra vita. Accettare la sovranità di Dio sulla nostra vita. Prima abbiamo cantato fai di me ciò che vuoi. Lo crediamo veramente? Lo vogliamo dire veramente? Fai di me ciò che vuoi. Anche se devo morire domani, va bene, fai di me ciò che vuoi. Anche se devo avere un cancro domani, fai di me ciò che vuoi. Quello che abbiamo cantato. Ma lo pensiamo veramente? Questo è il tema forse più forte in questo brano, perché viene ripetuto costantemente. Guardate con me, versetto 17. Affinché i viventi sappiano che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e che Egli lo dà a chi vuole. Versetto 25. Finché tu riconoscerai che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. Versetto 32. Finché tu riconoscerai che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. Versetto 35. Tutti gli abitanti della terra sono un nulla davanti a Lui. Egli agisce come vuole. Versetto 37. Egli ha il potere di umiliare quelli che procedono con superbia. Cioè, a me il tema sembra chiaro, no? Quando la Bibbia ripete la stessa cosa 5 volte nello stesso capitolo, questo è il tema essenziale. Convertirsi a Dio vuol dire accettare il fatto, riconoscere il fatto che Dio è sovrano sulla nostra vita. E questo che Dio richiede, la nostra accettazione di un fatto. È interessante, notate come lo dice questo brano e come dice la Bibbia. Questo brano non dice tu devi sottometterti a Dio, no, dice tu devi accettare il fatto che Dio è sovrano sulla tua vita, sulla nostra vita. Ecco, dobbiamo capire questo fatto. Anche noi come cristiani a volte quando parliamo della nostra conversione diciamo io ho dato la mia vita al Signore. No? Uno per esempio può dire nel 2002 ho dato la mia vita al Signore. E si capisce cosa vuol dire, va bene, è giusto parlare così, però è un modo di parlare molto soggettivo e un po' ingenuo. Non è che uno nel 2002 ha dato la propria vita al Signore. Tu non hai bisogno di dare la tua vita al Signore perché appartiene già al Signore. No? Il Signore è sovrano sulla nostra vita. Dal momento in cui noi siamo concepiti, Dio è sovrano sulla nostra vita e ha il diritto di far di noi ciò che vuole. Quindi forse invece di dire nel 2002 ho dato la mia vita a Dio o a Cristo, si potrebbe dire nel 2002 ho smesso di negare la realtà. Nel 2002 ho accettato, ho capito il fatto che Dio regna sulla mia vita e fa ciò che vuole. Sono diventato consapevole di questo fatto. Ecco, forse bisognerebbe parlare così. E quello che Dio dice a Nabucco, io ti sto chiedendo di accettare un fatto. Non ti sto dicendo di darmi la tua vita o di cambiare le cose, ma di accettare il fatto che io regno sulla tua vita. Che tu lo voglia o no, io regno però io preferisco che tu accetti questo fatto. Voglio regnare sulla tua vita. Il regno di Nabucco è paragonato a un albero, e anche il regno di Cristo nel Nuovo Testamento, Matteo 13, è paragonato a un albero che cresce e che riempie tutta la terra. Questa è un'immagine bellissima. Noi dobbiamo abbattere il nostro albero affinché l'albero di Cristo possa crescere in noi. Sapete, quando un albero a volte viene piantato troppo vicino a un altro albero più grosso, non cresce, perché non c'è spazio per le radici dell'albero. E questa è la stessa immagine. Se il nostro albero non viene abbattuto, l'albero di Cristo non può crescere nel nostro cuore. E Cristo ci chiede la stessa cosa. Nel Padre nostro, Cristo ci insegna a pregare: sia fatta la tua volontà. Cosa vuol dire sia fatta la tua volontà? Vuol dire non sia fatta la mia volontà. E questo che vogliamo dire, quando diciamo sia fatta la tua volontà, vuol dire non sia fatta la mia volontà. Cristo non vuole solo regnare nel mondo o sulla storia, vuole regnare sulle nostre vite, e di fatto regna, sempre. Quindi la cosa più difficile per noi, abbattere quest'albero, l'albero dell'orgoglio umano, e accettare i fatti come sono, accettare i fatti che Dio regna. Questo è il segno forse della vera umiltà, non solo sapere che Dio regna, ma aver piacere in questa cosa, amare il fatto che Dio regna. Infatti Nabucco, non so se Nabucco è venuto al Signore, se si è convertito, non lo so di sicuro, forse avete un'idea su questa questione, ma il versetto 35 dice: tutti gli abitanti della terra sono un nulla davanti a lui. Egli agisce come vuole. Ecco, la vera umiltà, il segno del vero cristiano, non è semplicemente sapere o accettare il fatto che Dio regna, ma amare questo fatto, il fatto che ci faccia piacere che Dio regni nella nostra vita. Che noi possiamo cantare quello che abbiamo cantato sinceramente, dire: fa di me ciò che vuoi, con gioia. Penso che questa umiltà, questa attitudine, sarà l'unica cosa che ci aiuterà veramente a affrontare le difficoltà nella vita. Soprattutto se un giorno dobbiamo far fronte a grave difficoltà di salute. Se un giorno abbiamo una malattia molto grave, se un giorno forse siamo paralizzati, non possiamo più far niente, non abbiamo più autonomia, l'unico modo che avremo di glorificare Dio sarà proprio di pregare così: fai di me ciò che vuoi, io accetto la tua volontà, a me piace la tua volontà, perché tu sei un Dio buono, tu vuoi solo quello che è buono per me, quindi mi fido di te. Questa è la vera umiltà che ci aiuterà quando i tempi difficili verranno. E quindi questa mattina, per concludere, voglio semplicemente chiederci due cose. La prima è: ascoltiamo quello che Dio dice. Ascolta Dio, ascolta Cristo. Se ti sta parlando, se ti sta dicendo delle cose, non far finta di non sentire. Abbi l'attitudine di Samuele: parla Signore, il tuo servitore ascolta. Dio ci fa la grazia di parlarci, ascoltiamolo. E poi la seconda cosa, come ho detto, accettiamo con gioia la sua sovranità, il suo controllo sulla nostra vita. Malgrado le difficoltà, malgrado i problemi, le preoccupazioni, accettiamo con gioia la sua sovranità sulla nostra vita. Siamo felici che Egli agisce come vuole. Vogliamo pregare adesso e chiedere l'aiuto del Signore per mettere in pratica queste cose. Abbassiamo il nostro capo. Signore, ti ringraziamo perché tu ci fai la grazia e l'onore di parlare con noi. Ti sei rivelato a noi. Senza questa rivelazione noi non sapremo niente di te. Signore, aiutaci a mettere in pratica la tua parola. Aiutaci ad essere lucidi sulle cose che forse devono cambiare nella nostra vita. Aiutaci a servirti come il nostro Signore e il nostro Re, con gioia e fiducia. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Amen.